Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي
Genesi, capitoli 16 e 21. Ismaele, il primo sacrificio di Abramo. Con Sharzad Ushman Zadeh.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
Una buona giornata a tutti, una buona domenica a chi ci ascolta. Come avevamo già annunciato e come avete ascoltato da questo brano, da questa cantillazione coranica, che è la cantillazione di alcuni versetti della Sura seconda, quella dedicata alla Giovenca, sono intorno al 121 e seguenti coloro ai quali abbiamo dato il libro e che lo recitano come si deve: ecco i credenti, e quelli che non vi credono, ecco i perdenti. E poi introduce la figura di Abramo, e Abramo, quando il Signore l'ebbe provato con delle parole ed egli le ebbe mandate ad effetto, gli disse: sì, farò di te una guida per le genti e per la mia discendenza, chiese Abramo, e gli disse: la mia promessa non riguarda i prevaricatori. Allora, come avevamo già annunciato, oggi parleremo dei capitoli che nella Bibbia narrano la vicenda di Ismaele, il primo figlio di Abramo, il figlio avuto da Abramo dalla serva Agar quando la moglie Sara era sterile prima dell'intervento di Dio, quel figlio Ismaele cui Abramo è costretto a rinunciare perché una volta nato Isacco Sara si ingelosisce sia di Agar che di Ismaele, così racconta la Bibbia, e li caccia via. E già la volta scorsa abbiamo detto che sembrano un po' due scene parallele, quella dell'allontanamento di Ismaele e quella della legatura di Isacco. In entrambi i casi Abramo, colmo di affetto, soffre silenziosamente. Ma Ismaele è importante non solo nella storia ebraica, nella lettura ebraica della Bibbia, ma anche e tanto più nella tradizione e nella storia musulmana, che si considera, i musulmani si considerano eredi di Ismaele, il figlio maggiore di Abramo, nato da un'unione legittima, perché l'unione con la schiava era benedetta anche da Sara, dalla moglie, nato nella tenda di Abramo, è l'angelo del Signore stesso che gli dà il nome e viene circonciso prima di Isacco e sarà capostipite di una numerosa nazione. Ma poi la tradizione musulmana dà una lettura molto particolare di Ismaele e anche di Abramo, e allora per parlarcene abbiamo invitato Sharzad Ushman Zadeh, che attualmente insegna una lettura tematica del Corano all'Università Gregoriana di Roma. Buongiorno Sharzad.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E tra l'altro insegna anche l'Islam sciita e la religiosità islamica. Tre insegnamenti lei alla Gregoriana,
sì,
è vero?
Sì,
ecco,
sì.
Quindi chi vuole si può approfittare, può imparare. Sì. E l'abbiamo tante volte interpellata per conoscere meglio questa tradizione. Allora, in primo luogo, Sharzad, qual è la considerazione che la tradizione musulmana, il Corano in particolare, hanno della Bibbia? Perché, ecco, noi sappiamo che il Corano è parola di Dio rivolta direttamente al profeta, non altrettanto la Bibbia e il Vangelo, per forza, naturalmente.
È molto interessante questo fatto, perché il Corano cita spesso due termini per la rivelazione coranica. Uno è anzala, la discesa, e l'altro è yuha, proprio ho rivelato. E gli stessi termini vanno usati per la Torah e il Vangelo. Allora non mette una distinzione
tra le diverse rivelazioni
della Bibbia e del Corano.
Ecco, tuttavia però, come vedremo anche dopo nel confronto con i testi, c'è una grande libertà di assunzione nei confronti del testo della Bibbia, cioè sia della Torah che del Vangelo, mentre nella tradizione ebraica, in quella cristiana, cioè si fa molta attenzione, si dà rilievo alla singola parola, al singolo versetto. Ecco, poi vedremo che il Corano rielabora molto liberamente questo, no?
Diciamo di sì, perché il Corano racconta, ci sono molti versetti o concetti simili che però il Corano infatti a volte li elabora diversamente e a volte anche ci sono anche grandi cambiamenti nella narrazione coranica.
Ecco, ma il fatto che il Corano sia parola di Dio rivolta direttamente al profeta gli dà uno statuto diverso, anche se lei dice che
sì, la
rivelazione
differenza
biblica...
che il Corano stesso ne parla di questo è che il Corano è stato rivelato anche in lettera araba chiara. Allora, esattamente come è stato recepito da Muhammad, è stato scritto ed elaborato. Che forse questo, come lo spiega la tradizione, magari nel Vangelo e nella Bibbia sono avvenuti diversamente. Il carattere coranico viene descritto sacro sia nella forma che nel testo.
Ecco, quindi anche nella lingua, diciamo.
Anche nella lingua.
Senta, ecco, noi stiamo parlando di Abramo e sappiamo che la tradizione musulmana assegna un ruolo particolarissimo ad Abramo, tanto che si dice la religione di Abramo, per intendere la religione musulmana, e Abramo è modello di Islam, modello di sottomissione alla volontà di Dio.
Sì, Abramo è una figura molto particolare sia all'interno del Corano sia anche per la tradizione islamica. Non solo perché, per esempio, il pellegrinaggio, che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, forse anche quello più solenne perché raduna intorno ad una casa chiamata Casa di Dio tutti i musulmani provenienti da tutte le parti del mondo e che è proprio la manifestazione del Tawhid, che è il centro dell'Islam. Tawhid viene tradotto monoteismo, ma ha un senso ancora molto più profondo. E allora lì, proprio a Mecca, in quel rito di pellegrinaggio che è uno dei pilastri, la figura di Abramo è centrale. Non solo perché il Corano cita che è stato Abramo insieme ad Ismaele a costruire o ricostruire la Kaaba, ma perché anche i musulmani, recandosi a Mecca, ricordano Abramo facendo proprio un rito a nome di Abramo. Allora, la sua presenza è centrale nel rito del pellegrinaggio, ma la sua presenza anche molto chiara all'interno del linguaggio coranico, come e quando viene presentato come il primo musulmano addirittura. Mm.
Ecco, musulmano, cioè appunto colui che pratica la sottomissione, colui che pratica l'Islam. Ecco, quindi si può dire che sia un precursore di Muhammad?
In un certo senso sì, perché addirittura in uno dei versetti del Corano...
Se Muhammad è l'ultimo dei profeti, cioè ci sono stati profeti prima di lui, quindi Abramo il primo.
Sì, Abramo non è esattamente il primo, perché prima di lui viene anche Noè ed altri,
sì.
Però il Corano lo nomina proprio il primo, come il primo musulmano, colui che scopre questa armonia universale fuori e dentro di sé. E allora per questo diventa anche il prototipo della realizzazione della umanità piena dell'essere umano nel suo racconto, quando incontra anche vari idoli, vari immagini, vari concetti, magari lo vediamo dopo questo racconto, che è proprio il racconto del cammino umano e spirituale di Abramo, che diventa però l'esempio del monoteismo.
Senta, ci vogliamo fermare un momento su quello che lei ha detto, perché lei, come molti musulmani, appunto dite che il vero credente è un musulmano. Questo naturalmente può essere inteso in due sensi. Da una parte, allora, i fondamentalisti, dall'una o dall'altra parte, intendono che voi annettete tutto all'Islam e chi è fuori dall'Islam non è un vero credente. Dall'altra però si può invece intendere che il vero credente è chi crede in Dio, cioè chi fa la volontà di Dio. E quindi, ecco, mi vuole un po' ragionare su questo, perché è una cosa che credo che faccia molto problema ad alcuni e invece può risolvere molti problemi.
Sì, sì, infatti io penso che questo è l'intenzione del Corano, sicuramente, perché vediamo questo termine attribuito a tutti i profeti. Allora, se prima del profeta Muhammad, profeti come Abramo, Giacobbe, Ismaele, Isacco, tutti vengono chiamati musulmani, senza che abbiano il rito specifico che oggi seguono i musulmani, allora questo deve aiutare i musulmani ad aprire gli orizzonti per abbracciare anche coloro che non seguono esattamente lo stesso rito che oggi questa piccola o grande comunità di musulmani segue. Allora, questo cerca di aprire e spalancare le porte del pensiero al lettore coranico.
Ecco, invece di chiuderle, come fanno i fondamentalisti musulmani, ma naturalmente anche altrettante chiusure ci sono nel mondo al di fuori dei musulmani. Ecco, lei ha parlato del monoteismo, ha detto che Tawhid implica una nozione diversa di monoteismo. In che senso si può dire che Abramo sia lo scopritore, diciamo così, del monoteismo, e in che senso invece lo intende differentemente?
Allora, io per questo vorrei leggere insieme a voi il capitolo sesto del Corano, dove sì, parla proprio di questo cammino spirituale di Abramo. È Abramo che comincia a cercare la verità.
Allora, vogliamo leggere questi versetti dal 75 in poi? Così abbiamo mostrato ad Abramo il regno dei cieli e della terra affinché fosse di quelli che credono fermamente. Quando la notte lo avviluppò, guardò una stella e disse: ecco il mio Signore. Poi quando essa tramontò, disse: no, non amo quelli che tramontano. Quando vide sorgere la luna, disse: ecco il mio Signore. Poi quando essa tramontò, disse: se il mio Signore non mi guida, sarò certo fra gli smarriti. Quando vide il sole sorgere, disse: ecco il mio Signore. Cioè, è bella anche questa figura di Abramo che impara, no, un po' alla volta.
Esattamente.
Egli è il più grande. Poi quando tramontò, disse: popolo mio, sconfesso tutto ciò che voi associate. Sincero, da monoteista, io volgo il mio volto verso colui che ha creato i cieli e la terra, e non sono tra i politeisti.
Sì, questo, diciamo, la traduzione un po' tradisce sempre, però...
questa è la traduzione di Gabriele Mandel.
Sì. No, perché è talmente bella questa frase di Abramo, quando dopo questo cammino, sicuramente anche faticoso, umano, e nello stesso tempo anche divino, raggiunge Tawhid, la comprensione massima della conoscenza. Capire che tutto è in armonia e tutto ha un filo conduttore, e della luce di Dio che illumina tutto. E allora qui ci sono, in questo versetto 79, vengono usate due parole che sono molto importanti. Innanzitutto lui dice: ecco, sono arrivato. No, nemmeno le luci più grandi saranno il centro della mia attenzione. Tutto uno solo. Io volgo il mio volto verso colui che ha creato. Ma fatarà è quasi spalancare. Far scoppiare, diciamo, un po' anche
far esplodere
colui che ha fatto esplodere i cieli e la terra. E poi Hanif è la parola chiave, perché Abramo è il prototipo di questo termine Hanif, che non è la pura coscienza, ma è la purezza dell'anima che ti dà la possibilità di scegliere sempre, in ogni tempo, epoca o spazio, quello che è più giusto.
Ecco, però, allora, la tradizione musulmana vede in Abramo il padre di tutti i credenti, come peraltro anche la tradizione ebraica e quella cristiana, ma i musulmani si considerano eredi della promessa in quanto discendenti di Ismaele, il primo figlio di Abramo, ed ecco qui invece la differenza con la tradizione biblica che vede in Isacco l'erede della promessa. Allora, veniamo alla Bibbia e leggiamo allora il testo dal capitolo 16 della Genesi, versetti dall'1 al 16, in cui si dice che dopo che Sara, che era sterile, concede ad Abramo di unirsi alla sua schiava Agar, una volta che Agar rimane davvero incinta, la gelosia di Sara si scatena e caccia questa donna dalla sua presenza.
Abram si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: l'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava. Ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Abram disse a Sarai: ecco, la tua schiava è in mano tua. Trattala come ti piace. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: ecco, sei incinta. Partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: tu sei il Dio della visione. Perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lakai-Roi, è appunto quello che si trova tra Kadesh e Bered. Agar partorì ad Abramo un figlio, e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito.
Allora, Shahrzad Hushmanzadeh, passi coranici che commentano questi versetti non ci sono. E tuttavia, ecco che qui Ismaele viene concepito, e in questo modo viene concepita la discendenza di Ismaele della tradizione musulmana.
No, diciamo, il Corano non ha questo passo che abbiamo visto nella Bibbia. Non narra assolutamente questo momento storico di gelosia, proprio assolutamente non fa nemmeno cenno a questa faccenda, però ce lo presenta in un'altra maniera. Vorrei proprio continuare a leggere i versetti che abbiamo letto. Abbiamo letto prima il cammino di Abramo, no? Il suo incontro e la sua visione del monoteismo. Subito dopo avvengono altri versetti.
Le dice sempre nella sura 6.
Sì, sempre nella sura 6, Suratul An'am, il capitolo degli armenti. Versetto 84, in seguito fino al 90, racconta la storia di Abramo, i suoi figli, senza nessuna distinzione, e altri profeti. E vede in questa storia collettiva, nonostante la divisione nei secoli, nei luoghi e nei tempi, un'unica luce e guida. Allora, non solo tra Ismaele e Isacco, ma nomina diversi. Se vogliamo leggerlo...
Sì, lo legga lei questa volta.
Sì, allora qui... Comincio proprio dal versetto 84, capitolo 6. E noi gli abbiamo dato Isacco e Giacobbe, e li abbiamo guidati entrambi. E in precedenza abbiamo guidato Noè, e fra i discendenti Davide, Salomone, Giobbe, Giuseppe, Mosè e Aaron. Noi ricompensiamo così coloro che praticano il bene. E poi di nuovo un altro, e Zaccaria, Giovanni, Gesù ed Elia, tutti fra i devoti, e Ismaele, Eliseo, Giona e Lot, abbiamo favorito ciascuno di loro di sopra dai mondi.
Ecco, qui non c'è nessuna intenzione cronologica, diciamo.
Sì,
no?
Sì. Infatti, sì. Infatti, perché in quella luce poi si sciolgono anche queste differenze. Ma ciò che è interessante è il versetto 90, dice: ecco quelli che Dio ha guidato, segui la loro direzione. Questo allora è il Corano, che ordina a Muhammad a seguire la loro direzione, la direzione di tutti questi che abbiamo adesso appena citato, che sono molto diversi tra di loro perché hanno vissuto in diverse epoche, ma sono nella stessa luce
e che sono venuti prima.
E che il Corano raccomanda Muhammad a seguire la loro guida. Allora il Corano cerca di dare un'unica armonia non solo tra Ismaele e Isacco, ma addirittura di tanti altri.
Ecco, ma e come mai poi invece è su Ismaele che si fonda la discendenza?
Questo, diciamo, lo aggiunge la tradizione islamica. Invece nel testo coranico il Corano parla del sacrificio del figlio di Abramo senza specificare il nome.
Ecco, poi nella tradizione musulmana, quindi al di fuori del Corano, dopo il Corano verrà dato un grande ruolo anche ad Agar, che invece nel Corano non è presente.
Sì. Infatti questo è anche un bell'argomento da riprendere e rivivere, perché in effetti, come ho detto poco anzi, il pellegrinaggio alla Mecca è un po' il desiderio profondo di ogni musulmano. E allora in quel luogo dove tutti vestiti in bianco si radunano in armonia e pace, dove è vietato ogni tipo di disputa, di lite, di gelosia e di ogni cosa che può sporcare l'anima umana, in quel luogo si ricorda Abramo, come abbiamo visto, ma anche e soprattutto Agar, perché il Corano ricorda che la Mecca, la Kaaba, è stata costruita da Abramo e Ismaele, ma poi in un altro versetto ricorda che Ismaele era stato allontanato. Non racconta il perché è avvenuto questa storia, anzi lo vede anche come una cosa positiva, perché Abramo lascia suo figlio in quel luogo finché siano praticanti e preghino Dio e finché intorno a loro si crei una comunità di fedeli. Allora è Hagar e Ismaele che quasi danno vita a Mecca e alla Kaaba, perché poi lì sotto i piedi di Ismaele scintilla l'acqua. Si ricorda nella tradizione che è lo sforzo di Agar a correre tra due colline, Safa e Marwa, in ogni modo disperata perché suo figlio ha sete e sta per morire, e lei si dà da fare correndo tra queste due colline, e alla fine l'acqua sorge sotto i piedi di Ismaele, Ismaele stesso che battendo i piedi. Ma nel pellegrinaggio dei musulmani si fa esattamente lo stesso passo che ha fatto Agar. I musulmani corrono 7 volte ricordando Agar tra queste due colline di Safa e Marwa, ricordando lo sforzo di Agar per amore di suo figlio. Allora vediamo una presenza molto reale di questa donna, apparentemente schiava, ma che è veramente una donna libera dentro.
Ecco, tra l'altro tutto questo invece verrà raccontato, cioè sicuramente è stato ripreso dal capitolo 21 della Genesi che adesso leggeremo, però mi piaceva fermarmi almeno su un versetto di quel capitolo che abbiamo prima sentito, quando Agar parla di Dio come di un Dio che vede. Ecco, quest'idea di essere vista dal Dio della visione, come traducono le Bibbie, ma insomma il Dio che vede, anche questo mi sembra profondamente, cioè un segno di fede profonda, cioè Dio mi vede, Dio mi guarda, Dio sa quello che sto vivendo.
Mi fa pensare ad un passo molto interessante della tradizione, che quando si descrive proprio 3 livelli della fede, il primo è Islam, il secondo è Iman e il terzo è Ihsan. Il primo, Islam, è praticare 5 pilastri. Il secondo, che è Iman, è avere fede, praticamente il credo, il credere.
Scusi, le ricordiamo i 5 pilastri, allora lei ha detto prima il pellegrinaggio.
Diciamo, si traduce l'elemosina o le tasse, in ogni modo è l'obbligo religioso a pensare ai poveri.
Altri.
La preghiera, il digiuno, il pellegrinaggio e poi la testimonianza, le 2 testimonianze, testimoniare l'unicità di Dio e testimoniare che Muhammad è il messaggero di Dio. Allora, questi 5 rappresentano l'Islam, la prima
poi,
parola.
Invece diceva il secondo livello.
Il secondo è Iman, che si traduce, fede, dalla radice Amn, trovare la sicurezza. perché questa fede ti può dare la sicurezza. E poi lo presentano come credere nei tre pilastri del credo islamico, che è credere al monoteismo, credere ai profeti e credere al giorno del giudizio, che poi vengono spiegati ognuno di questi punti. Sì. Ma il terzo, perché visto che lei mi ha parlato della visione, allora mi sono ricordata il centro del centro, è Ihsan. Il terzo viene dalla radice Hosn, che è la bellezza, ma si spiega che è proprio il centro dell'Islam e della fede, proprio il nocciolo centrale, che viene spiegato da Muhammad, dal profeta Muhammad in questo hadith, dicendo che Ihsan è che tu preghi Dio come lo vedessi. Ma se non puoi vederlo, sapere che lui ti vede.
Ecco, questo per dire la lunga strada che fanno queste parole dentro la vita e la storia dei fedeli, no? Da Agar che si rivolge a un Dio che vede, da cui si sente vista, e poi fino a diventare una figura centrale anche del pellegrinaggio, ma certo, quindi della devozione islamica.
Sì.
Ecco, direi allora di leggere il capitolo 21 della Genesi, versetti dall'1 al 21, in cui si vede l'allontanamento di Agar e Ismaele e, come dicevamo l'altra volta, il comportamento del padre, che è quasi analogo a quello di quando accompagna invece Isacco per il sacrificio, l'angelo del Signore. Ecco, c'è questo parallelismo stretto fra le due scene del sacrificio, e in effetti qui vediamo che Abramo si sacrifica questo suo figlio per la pace familiare, diciamo così, per l'armonia familiare, ed è in effetti il primo sacrificio di Abramo. Allora ascoltiamo.
Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Il bambino crebbe e fu svezzato. E Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza». Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo». Sedutasi di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo. E un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie della terra d'Egitto.
Allora, Shahrzad Hushmanzadeh, questo capitolo bellissimo, mi sembra che sia più ripreso nel Corano, nella tradizione islamica, che non il precedente. Ecco, intanto nella tradizione musulmana è Ismaele che viene sacrificato da Abramo.
Sì, come diciamo, abbiamo pensato che diciamo nella tradizione sì, è Ismaele che viene sacrificato, ma il versetto coranico dice suo figlio, diciamo non parla esattamente nominandolo, ma la
però
tradizione attribuisce assolutamente
come
a Ismaele. Sì.
Ma in effetti qui di un sacrificio si tratta,
sì.
Cioè non quello del coltello e dell'ariete, ma anzi poi questo è un sacrificio vero, nel senso che poi Abramo dovrà rinunciare ad Ismaele mentre Isacco gli sarà restituito.
Sì, come dicevo, il Corano parla di questa decisione di Abramo, senza far nota che è stato fatto dalla richiesta di chi. Lui decide di mettere dei suoi figli, senza nominare, in un luogo deserto, ma dove c'è già la casa di Dio. Ben da Beit che al Muharram dice. Per un buon motivo, perché diventino praticanti della preghiera. Allora lo vede un po' con altri obiettivi questo fatto di lasciarli nel deserto. E poi il sacrificio pure viene ripreso, questo era 14:37, ma il sacrificio del figlio di Abramo è nel capitolo 37 da 100 a 110, che di nuovo qui riferisce un movimento interiore di Abramo. Lui dice: "Enni arof el manom, io ho sognato che ti devo sacrificare", senza parlare di nessun altro. Era una cosa intima di Abramo, che aveva sognato che doveva sacrificare suo figlio. E poi chiede ad Ismaele: "Tu cosa pensi?" E questo è bello, perché Ismaele non aveva ricevuto né una visione né niente, ma lui dice: "O padre, io abate e fa al moto Omar, fai quello verso il quale hai avuto l'ordine, inshallah, se vuole Dio, mi troverai tra i pazienti". E allora quando tutte e due si salutano e si abbandonano alla volontà di Dio, si riceve la voce, che una voce gli dice: "Tu hai fatto la tua prova e noi ti ricompensiamo bene". E questo era una prova evidente, ma noi ti daremo un sacrificio grande, Zepen Azim, che questo ci vuole un commento particolare. E poi saluta Abramo con un linguaggio maestoso: "Salomon alo Ebrahim", la pace sia su Abramo.
Ecco, anche in questo allora Abramo c'è il prototipo della fede, delle prove che deve sopportare la fede,
sì,
no?
Infatti questo poi anche di nuovo, questo passo si ricorda anche di nuovo nel pellegrinaggio, nel momento in cui c'è la lapidazione del Satana, quando ci sono questi tre pilastri che i musulmani tutti si radunano per lapidare il simbolo del diavolo, si ricorda di nuovo Abramo che doveva rispondere a questa voce, ma la voce contraria gli diceva sempre di non farlo. Allora l'obbedienza di Abramo anche in questo diventa il simbolo per i musulmani. È interessante che per esempio il profeta Muhammad nel Corano viene presentato come osva, simbolo, esempio, è lui che dovete seguire come esempio, ma una sola volta troviamo la parola osva riferito a Muhammad il profeta, ma altre due volte è esattamente Abramo e coloro che seguono Abramo che diventano simboli da seguire, perché Abramo
dei modelli della
modelli
fede.
Della fede che non hanno tempo. Abramo oggi è esempio. Per esempio io sono iraniana e allora in questo momento il mio popolo soffre, ma viene preso di nuovo l'esempio di Abramo in questa lotta. Scrivono: "Noi siamo seguaci di Abramo per rompere ogni idolo". Nemmeno un idolo politico o un idolo religioso ci dovrebbe fermare i musulmani. Allora proprio questo è diventato proprio il simbolo anche della lotta dei giovani iraniani, seguire Abramo in suo stesso coraggio di rompere gli idoli, perché il capitolo 21 spiega dettagliatamente anche il dialogo tra Abramo e gli idolatri e il coraggio unico proprio di Abramo a rompere anche materialmente gli idoli che loro avevano costruito con le loro mani. Allora Abramo ha anche questa caratteristica di colui che rompe gli idoli, le immagini, le immaginazioni di qualunque tipo e modello, sia fisico, materiale, che anche a livello delle ideologie che diventano adoratori degli idoli.
Quindi lei sta dicendo che il movimento iraniano in questo momento, dei giovani anche del Movimento Verde, non ha solo un fronte naturalmente laico, ma anche un fronte religioso che si rifà al patriarca Abramo.
Assolutamente sì, anzi forse il leader di questa opposizione, che è lo stesso ex presidente Khatami e lo stesso candidato che secondo i dati è stato votato dal popolo ma poi imbrogliato, Mousavi, sono i veri praticanti dell'Islam, che si rifanno alla figura di Abramo dicendo che nessuno può prendere il posto di Dio, né un religioso né un politico. Può avere il comportamento di servizio verso il popolo, rifacendosi al Corano, a dei versetti del Corano, portano avanti la loro lotta.
Anche l'idolatria di Abramo.
Sì, soprattutto anche Ayatollah Osma Montazeri, che si rifaceva esattamente ai testi coranici su questo, per descrivere questo.
Senta, Shahrzad, lei stava dicendo prima di come il Corano mette in evidenza, come dire, la vicinanza, la possibilità di pace fra questi diversi figli di Abramo, da tutte le generazioni della terra, tutte le famiglie della terra. Mi piace molto che anche in questo capitolo della Bibbia che abbiamo letto ci sono questi due bambini che giocano insieme, no? E che poi ritroveremo insieme accanto ad Abramo quando sta per morire. Quindi anche nella Bibbia è detta questa possibilità di vicinanza fra questi due capostipiti di popoli, no? E questo lo trovo, insomma, un elemento che andrebbe valorizzato.
Sì, sicuramente è così, ma diciamo non è il nostro specifico campo oggi, ma il Corano in questo è davvero eccellente. Nella presentazione e nella spinta di noi uomini verso l'armonia, la pace, la comprensione e l'unità. Io potrei leggere uno dei versetti,
sì,
del Corano,
sì,
che è molto forte,
sì.
Il capitolo 42, versetto 13,
sì.
È un versetto che praticamente è esattamente un invito non solo a riconoscerci fratelli, ma a rispettarci anche nelle nostre diversità. È un versetto davvero con tanti punti da commentare e da meditare. Allora, comincia così. Ha stabilito per voi, Shara alakum min ad-din, per voi una religione che aveva prescritto a Noè. È molto interessante. A voi una religione che aveva prescritto a Noè. E che ti riveliamo e che avevamo prescritto ad Abramo, a Mosè e a Gesù. Adempite al culto. Diciamo, la traduzione più giusta è aqimu ad-din, mettete in vita la religione. E non dividetevi nella religione. È molto bello questo passo.
Quindi non adempite al culto, ma vivere.
Perché ripete la parola ad-din, non
sì,
è il culto.
Fate vivere la fede, sì, questo è molto bello.
La fede e la religione, sì, fate vivere, mettete in vita proprio. Ma poi vedete il filo che mette tutto in armonia, da Noè, da Abramo, Mosè, Gesù, e questa è la religione, mettete in vita la religione. E poi dice, però questo è molto difficile ai miscredenti. E poi continua, chiedendo a Muhammad, dice, tu sii fermo su questo invito all'unità. questo veramente mi sembra uno dei versetti eccellenti nell'invito del riconoscerci fratelli anche nella fede. Mi sembra molto chiaro questo versetto quando dice,
ecco, lei è sempre
Ad-Din.
Molto appassionata Shahrzad quando ci vuole mostrare che nel Corano poi è detta la volontà di pace fra tutti i popoli e fra tutte le fedi. Sì. Un'ultima, quasi ultima cosa, Shahrzad, abbiamo detto una delle volte scorse che Abramo nella Bibbia è chiamato amico di Dio, anche nell'Islam ancora più volte è chiamato amico di Dio. In che senso, che cosa si intende dicendo amico di Dio?
È proprio il Corano che lo nomina amico di Dio, Khalil. Infatti il suo nome conosciutissimo dai musulmani è proprio Ibrahim Khalilullah. Non solo il suo coraggio, non solo il monoteismo, non il carattere di Hanif, questa purezza perfetta, ma è proprio il nome di Khalil, che si traduce l'amico di Dio. Ma è interessante l'etimologia di Khalil. Khalil viene dalla radice khalla, che è il vuoto, vuotarsi di sé per far spazio al divino. Quando l'uomo...
l'amico è colui che fa il vuoto per fare spazio all'altro, a chi gli sta di fronte.
Sì, praticamente poi diventa la relazione vera dell'amore, che tu rinunci al tuo piccolo limite come umano per far spazio al divino. E così si crea la relazione di amore e di amicizia tra l'uomo e Dio. E in questo allora anche Abramo è esempio da seguire per musulmani.
Ecco, nel chiudere, nel salutarci, le voglio proporre però ancora un ascolto di una poesia che noi abbiamo letto 2 o 3 anni fa in una bella serie con Laura Voghera Luzzatto, una poesia di Else Lasker-Schüler, questa poetessa nata in Germania nel 1869, morta a Gerusalemme nel 1945, la traduzione di Maura del Serra, Ballate ebraiche, edito dalla Giuntina. E lei elabora una poetessa molto eccentrica, adesso non è il caso di fermarci qui, ma elabora anche una poetica del testo biblico e scrive una poesia dedicata ad Agar e Ismaele, che vi chiediamo di ascoltare insieme a noi e poi brevemente la commentiamo.
I bambini di Abramo giocavano con le conchiglie, varavano barchette di madreperla. Poi Isacco si appoggiò turbato ad Ismaele. Tristi cantarono i 2 cigni neri, tutto incupendo il mondo variopinto, e Agar, la ripudiata, rapì suo figlio. La propria grande lacrima versò nella sua lacrimuccia. I loro cuori mormorarono come sacra fonte e superarono gli struzzi in corsa. Ma bruciò sul deserto il sole abbacinante ed Agar cadde giù con il suo bimbo sopra la pelle gialla e i bianchi denti di negra morsero la sabbia ardente.
Ecco qui una trasfigurazione poetica di Else Lasker-Schüler in cui però Shahrzad, detto molto profondamente mi sembra, sia la vicinanza dei 2 bambini che sembrano quasi 2 gemelli che giocano insieme e sia il dolore che deve poi patire la donna, questa donna, appunto nella prova che anche lei subisce, non solo di Abramo è la prova ma anche di Agar.
Certo. E infatti Rumi dice che è il dolore che fa arrivare, addirittura lui usa proprio la nascita di Gesù, proprio fa questo paragone anche, quando il dolore diventa forte, diventa maturo, allora nascerà da te il tuo Gesù che hai dentro. Allora il dolore se va preso nel suo modo giusto, come l'ha vissuto Abramo, come l'ha vissuto Agar, come l'ha vissuto la madre di Mosè, come l'ha vissuto Maria stessa nel Corano, diventa fonte di gioia e di visione celeste.
Bene, io la ringrazio moltissimo, Shahrzad Hushmanzadeh, e le auguro una buona giornata.
Grazie.
E anche di ritrovarci presto, magari anche su altri temi. E ricordo che domenica prossima saremo a Cervia per continuare la lettura della Bibbia, però con Salvatore Natoli, e quindi il nostro confronto sarà sulla Bibbia letta da un non credente e da un filosofo. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, consulente musicale Cristiana Munzi. I testi sono stati letti da Roberta Greganti, tecnico del suono di oggi, e Carlo Fabiani. Ricordo anche il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dal quale potete sia scaricare le puntate sia informarvi sui nostri percorsi. Grazie da Gabriella Caramore, a domenica prossima.